Allora, tanti messaggi al 331-8200-23. Ne prendo uno adesso che riguarda Luigi, che tra l'altro saluto, che mi piace molto, che secondo me c'entra un tema che poi lo riproporremo successivamente quando parleremo dell'Inter, ma ci saranno anche oggi, ci dovrebbe essere anche un allenatore, quindi lo chiederemo anche a lui. Dice Marco, puoi inviare questo messaggio a Inzaghi, me lo segno, come diceva il grande Massimo Troisi. Vuoi diventare un grande allenatore? Fa la domanda. Ti devi liberare di queste paure da allenatore di provincia, che è in un certo senso secondo me un tema molto interessante. Cioè, mi sembra molto anche nella partita che quando entra diciamo così nella testa di Inzaghi quella sensazione che deve gestire, e lì c'è qualcosa che non va. Cioè l'Inter non, anche lì, no? Quei cambi per gestire un vantaggio, tra l'altro un minimo vantaggio, perché 1-0 è un risultato molto, no? Diciamo così, sempre in bilico. Fare tutti quei cambi, qualcuno potrebbe dire, Lautaro non si era visto, sì, benissimo, però io Lautaro lo lascio sempre dentro, considerando anche che dall'altra parte hai una squadra che comunque ha delle difficoltà, cioè si è presentato con qualche problema in difesa, con qualche problema in attacco, quindi io devo sempre, per come la vedo io, poi lo chiederò dopo ai vari match analyst, allenatori e compagnia cantando, giocatori che avremo nel corso di questo lungo pomeriggio, cioè io tenderei sempre a tenere in campo i giocatori, anche se non in grande giornata, comunque pericolosi dentro. Quindi non avrei tolto, vi devo dire, Lautaro. Ma pure se togli Lautaro e metti comunque un altro attaccante, ci può stare. Ma togliere Çalhanoğlu insieme a Perisic, secondo me, in quel momento lì è significato proprio cambiare totalmente la partita e consegnare al Milan un'altra squadra. Poi il Milan è stato, secondo me, molto bravo. È una squadra che non. Poi, ragazzi, il Milan è una squadra che non molla mai. E meno una squadra che, non, come ho detto prima, non finisce mai. Quindi non è che dici tu hai di fronte una squadra che non ti ha dato questi segnali nel corso, diciamo, da quando è allenata da Pioli. È una squadra che nelle difficoltà comunque ha trovato sempre delle soluzioni. È gruppo, è fortemente gruppo. E quindi, secondo me, anche in queste situazioni di emergenza riesce a tirar fuori dal cilindro qualche soluzione. Poi è chiaro che ci sono gli errori pure dell'avversario. Per esempio, io sarei più arrabbiato da tifoso dell'Inter, non della spinta che dà Giroud a Sanchez e lì ci costruiamo tutta la visione della partita. Io sono più arrabbiato con De Vrij, che secondo me fa un errore che un difensore non può fare. Cioè qualcuno dice ma non ci è arrivato con la mano Handanovic, va bene, lui pure ha detto no, potevo fare sicuramente meglio, ci doveva arrivare, ma De Vrij fa fare una cosa a un attaccante dentro l'area di rigore che un difensore non può far fare. Dopo lo chiederò, cioè avremo dei difensori, chiederò questa cosa, se non è un errore, se è più errore quello, ad esempio. Allora, 331-8200-23, audio, vai.
Ciao Marco e buon inizio settimana, Andrea da Pordenone.
Ciao Andrea.
Sempre riguardo il derby, si sta discutendo come di consueto sempre in questi casi di merito del Milan o demerito dell'Inter. Secondo me è pienamente merito del Milan anche a sfruttare le debolezze, anche a certo. Sfruttare i sbagli, ma soprattutto è merito del portiere, perché non è che l'Inter non è andata in porta durante il primo tempo oppure sì, durante sì, i sì, primi sì, 60-65 minuti, però Maignan ha impedito all'Inter di segnare, palesemente questo.
Eccezionale, ragazzi.
Grazie, buona settimana.
No, grazie a te, buona settimana anche a voi. Maignan è un portiere eccezionale. Prima l'ho messo nel mio jolly di questa settimana insieme a Dumfries, perché a me piace molto questo esterno. Anche ieri era partito bene, aveva subito messo alle corde Teo, perché era cliente non certo facile. Si temeva che potesse dare diciamo più il fianco lui alle avanzate, invece è stato bravissimo. Sono d'accordo, ma Maignan è un portiere straordinario, un portiere eccezionale, c'è poco da fare. Sabato ha fatto delle parate pazzesche, ma sta lì per fare questo, un grande portiere deve fare pure questo, quindi è pure merito del Milan aver trovato un grande portiere, e quindi nel derby serve pure un grande portiere, fa la differenza, fanno la differenza anche le parate. Allora recuperiamo, e poi dice ad esempio Mourinho quando era all'Inter se ne usciva con le manette contro la Via di Sensi o contro il mondo intero, chiacchiere, solo chiacchiere. Salvo, ma voglio segnalare una cosa che succede quando entra Sanchez, la squadra dal gioco a due tocchi passa a 3-4 tocchi, ma Inzaghi se ne è accorto? Domanda che ci fa Luigi, la chiederemo anche questa al nostro match analyst. Ci sono già le domande per Gonzi, adesso ve le chiedo, ma ciao Marco, per me il pestone di Abraham su Vasquez c'è ed è giusto annullare il gol, ma ammetto che potrei essere influenzato inconsciamente dalla mia fede calcistica, per questo volevo chiedere l'opinione ad un professionista come Bergonzi. Lo chiederemo subito, tra poco. Poi vi ricordate dov'era la Juve 2 mesi fa? Già la si dava fuori dalla lotta Champions, e invece e adesso viene il bello. Infatti 2 mesi fa, negli ultimi 3 mesi 27 punti per la Juventus, che rimane comunque dietro dal punto di 6 punti ancora all'Inter, quindi pensare allo scudetto in questo momento è difficile per questo, nonostante il gran momento della Juve non è riuscita a sopravanzare, classifica alla mano, l'Inter poi è una partita in meno, ricordiamo, non è riuscita a sopravanzare l'Inter, quindi questo ci fa capire quanto può essere complicato poter pensare addirittura al bersaglio più importante, al bersaglio più grande. Capisco l'entusiasmo di juventini milanisti, ma la Juve ha vinto contro il Verona con assenze e il Milan è stato dominato per 80 minuti con il portiere migliore in campo, dice Donald da Miami. Beh, l'entusiasmo però è giusto che ci sia, perché quando si vincono le partite uno non è che può essere triste, poi si va ad analizzare quello che è successo, vero, le assenze del Verona. Infatti io voglio fare i complimenti ancora a Tudor, li continuo a fare, perché Tudor c'ha un'organizzazione, ieri ha pure spiegato da dove trae la sua idea, avendo parlato con Juric, questo cambiamento, perché il Verona ha dimostrato ancora una volta con 4 assenze titolari di avere un'organizzazione di gioco, purtroppo non ha mai tirato in porta, ma questo era dettato anche da chi mancava. Il Milan è vero, è stato dominato per gran parte della partita, però la partita non è che finisce ad un certo punto e poi quello che avviene dopo, come ha detto l'ascoltatore prima, il Milan è stato bravo anche a sfruttare certe debolezze che sono avvenute in campo, è rimasto comunque in partita, ha cercato di resistere con le sue armi nel momento di grande impeto dell'Inter che c'era appunto nella partita. Altre domande, altri audio, chiedo tra poco il collegamento con Mauro Bergonzi, vai audio.
Ciao Marco, sono Arian da Milano. Ci davano per morti, sconfitti in partenza. A me non me ne frega niente, ma oggi Milano è rosso-nera. Forza Milan sempre!
E cioè, ci sta anche questo, e l'entusiasmo è giusto. Poi mi fanno la domanda se ho avuto delle risposte alle partite della Juventus e della Fiorentina, in cui ci si aspettavano risposte dei nuovi acquisti, e per Pier Vincenzi lo faremo dopo, quando arriverà, se nella Juve ha notato una manovra di gioco diversa ed un'intensità elevata da giocatori assai criticati. Arthur Rabiot, grazie. Cristiano da Ancona. Allora, la Fiorentina mi era piaciuta nell'approccio iniziale alla partita contro la Lazio, ma mi è sembrata più una reazione nervosa. Mi sembra che la squadra era l'ho vista disorientata proprio dalla mancanza di un giocatore, non, oltre che dal punto di vista tecnico, però proprio quello che era la presenza di questo calciatore. Però rimango convinto che Italiano possa trovare una soluzione a questa squadra. Questa è la mia convinzione. Mentre sulla Juve, le risposte che sono arrivate e quello che ho visto ieri in campo, un gruppo, più entusiasmo, più volontà di fare qualcosa. Poi discuteremo dopo con Andrea quello che ha detto proprio il campo dal punto di vista tattico. Queste sono le due risposte che ho visto e che dovevo all'ascoltatore. Ci fermiamo perché c'è Mauro Bergonzi, vado a dare subito il buon pomeriggio in apertura a Mauro. Ciao Mauro, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Marco.
Ciao Mauro, ben trovato come sempre. Veniamo da un fine settimana, ci sono un po' di domande, caro Mauro, che ti voglio fare. Intanto facciamo una cosa, due episodi che vengono comunque citati sono il contrasto di Giroud con Sanchez, per alcuni era fallo, per altri no, e l'altra situazione, un tifoso ad esempio del Genoa ha detto non vorrei essere di parte, però chiedo a Bergonzi se quel pestone è da giudicare, è fallo, quindi sarà giusto annullare il gol. Quindi ti rigiro queste due osservazioni, a te la parola.
Partiamo da Roma-Genoa. Quello è fallo oggettivo. C'è un pestone di Abraham su, credo fosse Vasquez.
Sì, Vasquez.
Direi che non è ineccepibile. In inglesi o comunque nel gergo internazionale si chiama step on foot. Io che sono un po' più italiano lo chiamo super pestone. Il super pestone è assolutamente da sanzionare. Il problema nasce da che cosa? Che l'arbitro sul terreno di gioco ha visto a 7 metri dall'azione, ce l'ha sulla destra, in totale visione, campo aperto, non lo vede, non lo fischia. È quello il problema. E deve poi intervenire dopo un tot il VAR giustamente a sanzionare un fallo nettissimo. Facciamo l'opposto: se tutto ciò non fosse accaduto, ovvero se fosse stato convalidato il gol, di cosa parleremmo? Che in partenza c'era un fallo netto, oggettivo, a favore del Genoa. E basta, il VAR ha fatto il suo dovere, VAR Gigi Nasca, quello che era stato criticato e fermato per Atalanta-Roma. Atalanta-Roma, gol annullato all'Atalanta del pareggio, quindi potenzialmente aveva visto, aveva, era stato bravissimo a far annullare un gol per fuorigioco, la Roma ne aveva beneficiato. È lo stesso VAR dove la Roma ieri non ne ha beneficiato, e le polemiche non dovrebbero esistere, però è stato a livello tecnico il VAR perfetto. Molto male il direttore di gara ha visto, perché non ha visto lui sul campo, roba da vedere.
Ti chiedo una cosa solo per essere chiari: lì l'intervento, cioè quando c'è il gol, il VAR va a rivedere la situazione, vede, quello è considerato, classificato come un chiaro evidente errore di abisso, giusto?
Chiaro evidente errore di abisso, ma totale.
Esatto, totale.
Mentre
là, ecco, bravo, andiamo a quello di Giroud, ti volevo portare lì. Bravo.
Andiamo facile. Giroud su Sanchez, siamo sulla soggettività, non a caso per molti è fallo, per molti non è fallo.
Quindi non rientra in quello che è chiaro evidente errore, giusto?
Che non è chiaro ed evidente
che
errore.
Non è chiaro evidente errore, esatto.
Non è chiaro ed evidente errore perché è un fatto soggettivo.
E quindi il VAR non interviene, il VAR non interviene.
No. Se tu mi chiedi un giudizio per te cos'era, io in campo avrei fischiato fallo, perché secondo me quello è un intervento molto robusto, oltre la soglia del regolamento. Ma ripeto,
però l'arbitro aveva adottato una linea, mi sembra, correggimi Mauro, un po' così durante la partita.
Marco, hai perfettamente ragione, però ti dico anche questo adesso, e te lo dico alla... quante ne mancano? Mi sembra che manchino 15 partite alla fine del campionato.
Più o meno.
Siamo al 7 di febbraio, quindi c'è ancora tempo. Basta con soglia dei falli alti, e quindi in area di rigore, soglia dei falli alti, non fischiamo i rigori. Ci sono stati dei rigori questa settimana non fischiati nettissimi. Basta con il metodo di giudizio è quello, no, il metodo di giudizio durante la partita può essere quello, ma i falli poi sono falli,
okay.
E la pesantezza di un fallo in determinati momenti della partita, in determinati minuti della partita, è diverso da altri momenti della partita. Questo è l'arbitraggio di Serie A, altrimenti si va ad arbitrare in Serie B, Serie C, interregionale.
Però ti posso chiedere una cosa, Mauro, te la chiedo perché allora avevo questa convinzione vedendo il derby. Giroud arriva prima sul pallone e poi tocca il giocatore.
Infatti ti ho detto, questa è un'interpretazione soggettiva dove per
io per esempio non avrei dato il fallo, vedi? Io non avrei dato il fallo.
Infatti vedi che non critico la scelta tecnica di Guida, che ha fatto anche una bella partita nel derby.
Ok.
Per me è fallo perché sì, è vero che ci arriva prima sul pallone, poi però gli dà un colpo, sì, tu mi dirai c'è differenza fisica, ma il fatto che c'è differenza fisica, Sanchez è un po' più basso, ma ti posso garantire che a livello di robustezza di gambe, robustezza di corpo, di come posso dire, di stare piantato per terra, è uno molto forte. Gli arriva un Giroud,
che è il doppio,
che porta il pallone, lo sposta. Però ribadisco, ci sta nella soggettività, per molti non è fallo, per qualcuno è fallo, ma va bene così, non fa parte di quegli episodi che per tutta la vita esisteranno e faranno discutere, ma non porteranno mai polemiche, perché non ci deve essere polemica. In altre partite ci sono stati diversi errori in questo turno.
Ecco, ti faccio un'altra domanda, non so se sempre se l'hai visto, quindi ti chiedo prima se tante volte hai visto l'episodio. Atalanta-Cagliari, il rigore praticamente, cioè il fallo lì di... Il gol, bravo, il gol.
Il gol è
bravo. Io per esempio lì avrei fischiato il fallo, cioè a me sembra che lui la domestica con il braccio, il pallone. Ecco.
E ci sono le immagini anche retroporta, si vede chiaramente, lì bisognerebbe chiedere
al
ai vertici dell'AIA, ai vertici dell'AIA cosa è successo, perché lì proprio non ho più pari d'idea, perché le immagini sono abbastanza evidenti, soprattutto quelle dal retroporta. Ora,
sì, bravo.
Anche
perché
anche
tecnicamente
le retroparta arrivano dopo, io non lo so, magari...
No, però io lì in quella situazione l'arbitro è a colloquio, si vede che parla con il VAR, con la sala praticamente, quindi lì avevano avuto anche del tempo per verificare più immagini, invece hanno scelto per confermare il gol.
Nelle immagini dove non si capisce niente, le immagini che non chiariscono nulla, si lascia la decisione presa sul terreno di gioco.
Sai cos'è, Mauro? Ma sai cos'è? Io non ho giocato a pallone a livelli normali, insomma, però vedendo le immagini, quella che dici tu dalla diciamo quella retro dove si vedeva bene, la sensazione è che lui perde il controllo del pallone e con il movimento del braccio leggero riesce a riportare in traiettoria la palla.
Cioè, certo. Con una parola si dice lo addomestica.
Lo addomestica, esatto. Sei stato chiarissimo. Mi ha dato proprio quel tipo di sensazione. È così.
Ma io ti posso dire per chiudere, poi Marco, tanto ci conosciamo da un milione di anni.
No,
quindi
no, vabbè, figuriamoci.
I tempi della radio, i tempi... Ti cito altri due episodi ieri perché non mi è piaciuto il weekend arbitrale, ma non tanto per le scelte tecniche, perché poi comunque tutto sommato... ma per l'atteggiamento degli arbitri, che li ho visti un po' troppo poco concentrati, un po' troppo... faciloni nel giudicare determinate cose. Venezia-Napoli, Mariani, che è un ottimo arbitro, è internazionale. Mi senti?
Sì, sì.
Scusa. Ammonisci al 95esimo un giocatore del Venezia che fa un fallo incredibile su Mertens. Un fallo che...
brutto.
Esiste solo cartellino rosso, ma non ti viene neanche da pensare a cartellino giallo. Sia per il minuto di gioco, sia per l'entità del fallo, sia per tecnicamente come è avvenuto il fallo.
Sì, brutti.
Per mille parametri, hai tutti i parametri da fare rosso. Se tu estrai il giallo vuol dire che non sei scollegato, ti manca la concentrazione. Te ne dico un altro, Sampdoria-Sassuolo. Rigore non dato alla Sampdoria, vinceva già la Samp 2-0 a fine primo tempo. Un rigore nettissimo su Sensi, ma proprio facile. Quelli ABC dell'arbitraggio, calciatore sta per calciare, sgambetto, va giù. Arbitro a 4-5 metri, lascia correre. Poi comunque il VAR rivede, le immagini sono chiarissime, niente. Rocchi cosa deve fare? Rocchi è stato un grandissimo arbitro, un grande dirigente. La bravura di Rocchi, lo dico agli ascoltatori perché così si rendono conto di chi... Rocchi era un fenomeno, un fuoriclasse. Perché? Perché lui approcciava tutte le partite al 100%, che fosse la finale di Champions o fosse una gara per la retrocessione. Quindi, con la sua grande esperienza, con il suo grande... con la sua determinazione deve dire ai suoi arbitri che ogni partita la devono approcciare al 100%, perché altrimenti non si fa un servizio eccellente al calcio e le partite d'ora in poi, ne mancano 15 a fine campionato, diventano vitali per tutti.
Sono d'accordo. Aspetta Mauro, che stavo vedendo, siccome ci sono volevo dire, c'è questa osservazione che te la giro e poi ti saluto. Allora, ma la domanda è: se dicono che il VAR non può intervenire se l'arbitro ha già giudicato, allora non capisco più niente. Si può o non si può? È a descrizione, quindi, e ognuno fa quello che vuole. E quindi, scusate, è una S puntato, dice, però forse non è ancora chiaro come funziona il VAR. Vedi che alla fine poi anche questo è da...
c'è incertezza, perché tu, certe decisioni sul campo portano a incertezza. Detto questo, ti dico sempre il mio parere. Io posso anche aver mal visto in campo, o posso aver giudicato in campo una cosa, ma se l'ho giudicata male, io posso anche aver visto e dirti, no, quello non è niente, ma se le immagini ti dicono che quello è un fallo netto, devi correggerlo. E l'arbitro deve avere l'umiltà di essere corretto. Ora, nella fattispecie non so l'ascoltatore a quale episodio in particolare si riferisse. Se fosse quello di Roma-Genoa, non so se Abisso aveva valutato o non aveva valutato. Ti dico che Abisso ha fatto un grosso errore sul
terreno di gioco. Allora, io però credo una cosa, perdonami Mauro, se lì il VAR va a rivedere l'azione dall'inizio, vuol dire che Abisso non ha visto quell'episodio, mentre al VAR l'avevano visto. Cioè ragazzi, non è che se ha giudicato o non ha giudicato, lì non ha visto Abisso. Quindi il VAR ritorna indietro e rivede, ma se l'arbitro aveva visto e giudicato era diverso il discorso, giusto?
Sì, era diverso, ma nella casistica in cui io vedo, giudico e tutto sommato può starci
la decisione giudico. Dell'arbitro, certo.
Ma se io vedo, giudico, ma vedo e giudico male, è giusto essere corretti, scusami.
Questo per far capire ancora una volta, Mauro, che le due tipologie di fatti che abbiamo analizzato, Giroud e Abraham, non rientrano nella stessa fattispecie.
Non sono
paragonabili, cioè proprio per capire...
Nuovamente, Marco, te lo riassumo. Roma-Genoa è un fatto oggettivo,
perfetto,
che vuol dire che quello è fallo, punto e basta. Inter-Milan... Sanchez Giroud è una situazione soggettiva, ovvero Per certi può essere fallo, per certi può essere non fallo, ed quindi non deve intervenire il VAR. Sono due situazioni totalmente diverse. Detto ciò, quando tu vedi un episodio e immediatamente dici ma quello è fallo, dai, cioè troppo, e tutti dicono quello è fallo, vuol dire che è oggettivo. Sì, invece sì. Nella situazione di Inter Milan ci si divide.
Bravo, esatto, no, sei stato chiarissimo. Un altro minuto e poi ti lascio. Cosa ne pensa Bergonzi sul rosso a Zaniolo? Ci chiede. Penso che Abisso non sia capace di reggere la pressione. Una riflessione dell'ascoltatore. Vai.
Sono arrabbiatissimo. Allora, Abisso per me qualche anno fa era uno dei talenti migliori che aveva l'AIA. Un arbitro di grandissima prospettiva e molto promettente. Sbagliò in un Fiorentina-Inter e da lì non si è più ripreso. Non riesce probabilmente a sopportare la pressione della Serie A, questo può essere vero, ma non lo posso dire io, deve certo sapere soltanto il designatore. Arbitro di Serie A, nel momento in cui tu annulli dopo tre minuti il gol dell'1-0 fatto al 90esimo, devi sapere, devi capire se hai esperienza, cosa passa nella testa di un giocatore, può essere deluso. E devi essere tu il primo ad evitare che questo giocatore possa dirti qualcosa. E nell'eventualità che ti dice qualcosa, tu devi essere molto bravo a rispondergli a dovere e a bloccarlo. Troppo facile tirar fuori un cartellino, troppo facile.
Troppo
no,
facile.
La personalità dell'arbitro,
cioè, ci stai dicendo, ci stai dicendo quante parolacce ho preso io mentre arbitravo, vero?
Quante ne hai dette?
Ci sta,
dai,
pure.
Diciamo la parola, sai quante volte mi hanno detto che cazzo fischi Bergo? Non ti sto a dire le risposte che davo, che non è meglio lasciar perdere.
Sì, sì. Ma immagino, conoscendoti.
Ogni volta un cartellino per quel cazzo fischi. No, non mi è piaciuto affatto. L'arbitro di... Sai che a me piacciono gli arbitri con personalità. La personalità la dimostri in quei momenti e anche l'intelligenza arbitrale la dimostri andando via, evitandole quelle cose, capendo il momento.
Sì. L'ultima, Mauro, e poi ti saluto, Bergo, pure io ti saluto. Allora, senti che scrive Davide d'Arezzo: l'arbitraggio del lasciar correre come nel derby rischia di mettere a rischio l'incolumità dei giocatori. Vedi la gomitata di Theo Hernandez su Barella a fine primo tempo. Non va bene. Per quanto riguarda il fallo di Giroud su Sanchez, siamo al limite, ma il Milan pure contro il Venezia ha fatto gol su un fallo al limite. Bisogna rivedere questo protocollo VAR. Però su queste
Diretto, però mi piace, è un ascoltatore che capisce di calcio e capisce di arbitraggio, perché sta praticamente ripetendo quello che ho detto io poco fa. Attenti al concetto di lasciar correre soglia alta dei falli, attenti al concetto, ha fatto così in tutta la partita, no, la soglia alta dei falli te la puoi permettere, uno se la permette lo concede, due se sei un grandissimo arbitro che riesce a mantenere la tensione bassa con i falli, con la soglia dei falli molto alta. Ma ci sono determinate partite, in momenti del campionato, che devi tranquillizzare.
Chi si avvicina, certo. Mauro, però una cosa solo, questo non rientra nel protocollo VAR, questo tipo di scelta, giusto? Non è che nel VAR, nel protocollo VAR c'è come...
Ma ragazzi, il protocollo VAR è molto più semplice di quanto la gente lo vuole
fare. No, era solo per fare una precisazione.
Una volta ti avevo detto che sembrava qualcosa da ingegneri, da architetti, roba complicatissima, è molto più semplice di quello che sembra. Il protocollo ti lega, il protocollo ha legato le mani all'arbitro di Inter Venezia, visto che l'ascoltatore diceva Inter Venezia, sì, c'era un fallo nettissimo di Dzeko su un giocatore del Venezia che si chiama Modolo,
sì.
Purtroppo non è potuto intervenire il VAR perché il Venezia nel proseguo dell'azione aveva preso il pallone per ben due volte e il protocollo VAR vieta
di ritornare, sì.
Quella è una stupidaggine del protocollo.
Allora, poi diciamo bene che è l'IFAB che deve modificare il protocollo. Sempre per essere chiari, ecco.
Però attento, in questo weekend sono stati gli arbitri sul terreno di gioco a non essere attenti, concentrati.
Sono d'accordo.
Il VAR, Gigi Nasca, quello che è stato contestato e fermato per Atalanta-Roma questa settimana, ha salvato in Roma-Genoa e in Venezia-Napoli gli arbitri. Quindi ricordiamoci questo ragazzo, perché bisogna, quando si criticano bisogna fargli anche i complimenti.
Assolutamente.
Questo ragazzo ha fatto molto molto bene, sto bravo.
Mauro, io ti saluto come... No, hai fatto bene.
Abbiamo santificato e pontificato.
Bene, Mauro, io ti saluto come sempre e ti ringrazio perché volevo fare questi chiarimenti con te insieme agli ascoltatori che comunque hanno gradito con le tante domande. Grazie ancora a Mauro Bergonzi e buona giornata.
Grazie a tutti voi, ciao Marco, un abbraccione grande, buon pomeriggio.
Grazie ancora. Dice, ma perché non diciamo chiaramente che il VAR interviene a discrezione di chi giudica? Nel derby l'arbitro, se aveva visto, avrebbe annullato il gol. Se c'è un errore bisogna sempre intervenire. Sì, ma non è errore quello da richiamare l'arbitro, Simone. L'ha spiegato adesso bene Mauro. E quello è un episodio dove magari ci si può dividere, ma non è un chiaro, non viene ritenuto sempre protocollo, poi magari in altre situazioni viene dato come errore, lì non rientrava nella tipologia del chiaro evidente errore. Va bene, detto questo ci fermiamo, è già arrivato Andrea Biervincenzi, ci sono anche le domande per lui, adesso cominciamo con gli ospiti, cosa ha detto questa giornata, con i vostri messaggi belli, carichi, vi aspetto 331 82 00 213 break.